Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Trump in arrivo, i discorsi di Macron e von der Leyen stamane, la questione Groenlandia al centro del WEF di Davos. Il disastro ferroviario in Andalusia, 40 i morti, si fa largo l'ipotesi di un cedimento dei binari, 3 giorni di lutto nazionale. Se n'è andato l'ultimo imperatore della moda italiana, il cordoglio per la morte di Valentino, i funerali a Roma venerdì. La Groenlandia e le forti tensioni fra Stati Uniti ed Europa al centro degli incontri del WEF di Davos, dove oggi prenderanno la parola la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente francese Emmanuel Macron. Prima di partire per Davos, invece, il Presidente americano Trump si è detto disposto a discutere, ma anche aggiunto: l'Europa non resisterà a lungo al nostro progetto. Chiara Savi.
Prenderà la parola in mattinata Ursula von der Leyen, che nell'incontro ieri con una delegazione bipartisan del Congresso americano ha sottolineato la necessità di rispettare la sovranità della Groenlandia e della Danimarca. Dialogo e de-escalation nelle parole di von der Leyen, che però non ha mancato di sottolineare: siamo pronti ad agire nel caso in cui Donald Trump concretizzi le sue minacce commerciali, ovvero dazi aggiuntivi sulle importazioni dei paesi presenti con soldati e diplomati in Groenlandia. Gli europei però dovranno trovare una linea comune tra chi è meno incline a rispondere per le rime a Washington e chi è invece pronto ad imbracciare il bazooka anticoercizione, come il francese Emmanuel Macron, il capofila di chi spinge per attuare quelle misure che tagliano fuori Washington da investimenti e appalti pubblici UE. Dall'altra parte però c'è un muro. Donald Trump al canale NBC News è stato chiaro: attuerò i dazi, ha affermato, lo farò al 100%, sostenuto anche dal segretario al tesoro americano. Non sarebbe molto saggio per l'UE, ha affermato Scott Bessent da Davos, prendere misure di ritorsioni commerciali contro gli Stati Uniti. Ieri l'inquilino della Casa Bianca si è anche rifiutato di escludere l'uso della forza per quanto riguarda la Groenlandia, mentre sui media veniva dato risalto al messaggio inviato da Trump al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, rinfacciandogli la mancata assegnazione del Nobel per la pace. Non avendolo ricevuto, non mi sento più in obbligo di pensare alla pace. Scott Bessent è intervenuto anche su questo punto. Penso che sia una totale bufala credere che il presidente faccia quello che fa a causa del mancato premio Nobel. La Groenlandia è una risorsa strategica per gli Stati Uniti. Non affideremo la sicurezza del nostro emisfero a nessun altro.
In Spagna, 3 giorni di lutto nazionale dopo il disastro ferroviario costato la vita a 40 persone in Andalusia. Intanto cominciano a delinearsi le possibili cause del disastro e si guarda a un possibile problema ai binari. Le ultime con il nostro collaboratore Mario Magari.
È ormai assodato che si tratti del deragliamento di alcuni vagoni del treno diretto verso Madrid. Per quanto riguarda invece le cause dell'incidente, non vi è alcuna conferma ufficiale al momento. Alcuni media spagnoli hanno però filtrato la notizia secondo cui le indagini si starebbero concentrando su possibili problematiche strutturali dei binari dell'alta velocità come causa del disastro, escludendo quindi ipotesi come errore umano o sabotaggio, per intenderci. Questa rottura dei binari, d'altronde, riconosciuta nella serata di ieri anche dallo stesso ministro ai trasporti spagnolo Óscar Puente. Dal punto di vista politico, oltre all'inevitabile grande commozione che si riassume nei 3 giorni di lutto ufficialmente decretati dal governo spagnolo, il premier spagnolo Sánchez, nel suo intervento di ieri sul luogo del disastro, ha risaltato e fatto appello all'unità istituzionale di fronte alla tragedia ferroviaria. E lo ha fatto insieme al presidente regionale dell'Andalusia Moreno, che è un esponente del Partito Popolare, regalando quindi un'immagine di compostezza che per molti versi sorprende, considerando le feroci dinamiche del tradizionale bipartitismo spagnolo.
Nel canton Nidvaldo, ora dove il Consiglio di Stato è stato eletto tacitamente, le candidature giunte ieri in cancelleria alla scadenza dei termini sono state 7, tante quante i seggi nell'esecutivo. L'elezione quindi è stata tacita, non si voterà l'8 marzo come previsto, un caso rarissimo sul piano cantonale in Svizzera che crea qualche imbarazzo ai neo eletti. Gianluca Olgiati.
45.000 abitanti, 7 posti in Consiglio di Stato, 7 candidati. Nel Canton Nidvaldo, sinonimo di elezione tacita, così prevede la legge cantonale.
Ich bin sehr glücklich, aber auch sehr überrascht.
È il primo a dirsi felice, ma sorpreso è il volto nuovo dell'esecutivo nidvaldese Armin Odermatt, UDC. Riconfermati gli altri 6 uscenti di un governo dal quale rimane esclusa la sinistra. Ma come governare senza una legittimazione popolare?
Ich hoffe, dass mit meiner Arbeit.
Odermatt punta a conquistare la fiducia degli elettori con il suo lavoro. Un governo eletto senza ottenere un singolo voto. Sono pochi i cantoni a prevedere questa possibilità. Nella storia recente è capitato a Obvaldo nel 2006, lo stesso anno in cui i grigionesi furono invece chiamati alle urne per un'elezione del governo in blocco e senza concorrenza. Ma quanto è problematico dal punto di vista democratico? Mark Bühlmann è politologo all'Università di Berna. In teoria è un problema, ha detto Bühlmann a Radio SRF, perché in democrazia gli elettori devono poter esprimere con il proprio voto una preferenza politica. Si può però anche pensare a una concordanza che funziona o a una soddisfazione per l'attuale governo, perché l'opposizione avrebbe potuto presentare dei candidati. E allora perché gli altri partiti, in particolare la sinistra, è rimasta a guardare? Probabile scelta tattica. Fra 4 anni molti degli uscenti dovrebbero ritirarsi ed è lì che a Nidvaldo si preannuncia vera battaglia.
Con lui se n'è andato l'ultimo dei grandi della moda italiana. Ha fatto il giro del mondo la notizia della morte ieri a Roma all'età di 93 anni dello stilista Valentino Garavani, per tutti solo Valentino, creatore dell'omonimo marchio. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome e da Giancarlo Giammetti, che è stato cofondatore della Maison Valentino e a lungo suo compagno. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Ha vestito dive come Jackie Kennedy o Grace Kelly, ha ottenuto l'Oscar della moda nel 1967 e si dice che sia stato incoronato definitivamente dopo la collezione presentata a Firenze a Palazzo Pitti nel 1962, presentazione che gli valse 2 pagine su Vogue Francia. Da lì via Valentino Garavani con il suo marchio ha ottenuto solo successi. Nato l'11 maggio 1932 a Voghera, ha aperto il suo primo atelier nel cuore di Roma in via dei Condotti negli anni della Dolce Vita, cioè nel 1959. Al suo fianco, socio e compagno per diversi anni, Giancarlo Giammetti. Nasce così la Maison Valentino, che tra gli episodi annovera anche quello di Liz Taylor, che nel negozio di Roma compra l'abito più costoso di tutti per indossarlo in occasione della prima del film Spartacus. Valentino fu anche il rosso dei suoi abiti, ritenendo questo colore, diceva, un colore che abbellisce moltissimo. E poi i jeans con la V che vestirono tutti gli anni Ottanta. Valentino si ritirò dalle scene nel 2007, dopo Giorgio Armani nel settembre scorso, Roberto Cavalli nel 2024, il mondo della moda perde un altro rappresentante, vien da dire, di lusso. I funerali di Valentino si terranno venerdì a Roma.
E questo era il nostro ultimo contributo, grazie per averci ascoltato, vi lascio allo sport.